cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ho capito che oggi non è giornata, anche se gioca l'Italia, se gioca contro chi ha sfidato e battuto vincendo l'Euro, i campionati europei, ultimi disputati. Sono passati da quel giorno 620 giorni, appunto, dopo la finale di Wembley, ma poco vi importa. Allora, infatti, noi non parleremo molto di questo, anche perché il buon Camillo De Michelis mi ha dato questo... mi ha lanciato questa curiosità. Pensate, stasera l'Italia giocherà per la prima volta senza azzurri, difesa a 4, 3 centrocampisti, 3 attaccanti, con questo argentino tutto da scoprire. Qualcuno mi dice che è come Battistuta, qualcuno mi dice che è una via di mezzo tra Iaquinta e Belotti, qualcuno mi... cioè, come vedete, è tutto da scoprire. Magari è fortissimo, magari un bluff, magari un argentino con tanta voglia, magari chissà quanti ce ne sono negli oratori italiani e nessuno se ne sta accorgendo, neanche dei club italiani. Ma detto questo, vi vedo un po' arrabbiato. No, la curiosità di Camillo era questa: che è dal 1994 che una formazione azzurra non presentava bianconeri nell'undici titolare. E questo, il motivo è molto semplice. Bonucci era tra i convocati, così come Chiesa. Chiesa si è allenato ieri, no, non si è allenato ieri, terapie per Chiesa ieri, parleremo anche di questo. Si è allenato invece Milik, che punta il Verona, riprenderemo fra due settimane con il turno di campionato casalingo contro il Verona. E Bonucci invece si è presentato, qualche foto con la nuova maglia, nuovo sponsor, non c'è più la Fiat, cioè ci sono tante cose che stanno cambiando. Diciamo che bisogna ancora cambiare lì, sulle poltrone, le sedie attorno alla nazionale, e poi probabilmente si potrebbe respirare un'aria nuova. Dicevo che vi sento un po' arrabbiati sulla nazionale, dovremmo andar via da questo campionato. Capisco la vostra rabbia, ma ricordatevi, la cura è Radio Bianconera. Ascoltateci tutti i giorni, ospiti qualificati, preparati, come oggi tocca parlare di preparazione. Lo sapete che quando non c'è il campionato noi torniamo un po' non a fare i tuttologi, ma ci affidiamo alle risposte dei professionisti. E con grande piacere che ritroviamo, quindi oggi lo abbiamo con noi, il personal trainer, vero? Pronto?
Il personal trainer.
Il...
Sono corretta, buongiorno a tutti.
Ciao carissimo, come andiamo?
Bene, bene, veramente basta che duri, spero anche a voi tutti e a te.
Assolutamente, Luciano Gemello, il personal trainer di tanti professionisti, ma poco per volta ci racconterai, però ne sai tanti. Senti, intanto tifoso juventino, giusto? Ricordiamolo sempre.
Tifosissimo, bene, juventino.
Tifosissimo. Sì. Anche tu diresti di andartene via? Sei un po' stufo di quello che... Cioè, anche tu andrai a prendere un caffè, aprirai le prime pagine dei quotidiani. La Juve è sempre al centro dell'attenzione. L'effetto sì, che fa al tifoso Luciano.
Ma guarda, l'effetto mio al tifoso Luciano, che oggi ho 58 anni, è quello un pochettino di saltare gli articoli, perché non ho più voglia di leggere, di sentire opinioni incompetenti, di sentire probabilità, che quando uno è anti-juventino le probabilità sono che andiamo in Serie D, e quando uno invece insomma... mi viene un po' da aspettare quello che succederà a livello reale e vedere poi cosa succede. Ma veramente, ecco, la mia sensazione da tifoso è quella di saltare le pagine dove si parla di gossip.
Ecco, un consiglio pratico del nostro Luciano Gemello, personal trainer. Senti, sì, dove ci sei tu c'è sempre qualcosa da saltare, quindi o le pagine dei quotidiani o far saltare qualcuno, far andare veloce qualcuno, quindi mi hai dato un assist. Su chi e su cosa stiamo lavorando in questo periodo? Quante soddisfazioni all'orizzonte vedi per la tua professione, in base a quello che stai anche preparando? Quella che potrebbe essere una pagina importante da non saltare, come le prossime Olimpiadi.
Esatto, questo hai già risposto tu. Quello che vedo io è le Olimpiadi, sperando di andare sicuramente aspetta, sperando di andare come partecipazione, ma soprattutto sperando di non andare solo a partecipare, ma fare anche un pochettino da protagonisti. Abbiamo un anno e mezzo di tempo, anche un anno e mezzo di tempo, e sono abbastanza convinto che arriveremo molto preparati con la saltatrice con l'asta di cui tu stai facendo
riferimento. Io faccio il tifo da un po' di tempo, da quando vi ho conosciuti entrambi, quindi se ci vuoi raccontare un po' quali sono qual è al momento il percorso che state seguendo per arrivare finalmente da cittadini italiani alle prossime Olimpiadi.
24 settembre, cittadina italiana, finalmente fatto la prima nazionale 15 giorni fa, che è stata l'ultima gara, diciamo, invernale. Abbiamo fatto Italia, Spagna, Francia con una grande scuola francese di salto con l'asta, che per fortuna abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto sia come nazionale sia come salto con l'asta, perciò siamo andati molto orgogliosi della prima maglia azzurra di Grace. La prima, spero di tante, anche se purtroppo saranno poche quelle che arriveranno prima delle Olimpiadi, e quindi diciamo avanti tutta per cercare di riuscire a preparare quell'evento, prima di tutto fare il minimo per partecipare, fare il ranking e poi, come tutti sperano, andare non a cercare di partecipare, ma anche ad avere qualche risultato importante.
Che tipo di preparazione si deve fare o state facendo, vedendo, sognando le Olimpiadi da adesso a un anno e mezzo, che è il tempo che ci separa dalle prossime Olimpiadi? Tanto per capire l'intensità, l'impegno, certo. Il tempo che bisogna dedicare, Luciano.
Sì, guarda, il quadriennio olimpico naturalmente è molto falsato, con una ragazzina che il quadriennio olimpico aveva 15 anni, quindi non puoi parlare di quadriennio olimpico, ma ancora di costruzione dell'atleta.
Sì.
Perciò abbiamo dovuto dividere molto le cose, abbiamo fatto un po' di... siamo stati poliglotti dello sport, nel senso che comunque ha vinto anche tanti titoli italiani sui 100 e sui 60 metri.
Questo mi ha incuriosito, poi me lo devi spiegare, cioè era funzionale proprio alla tabella di marcia, al lavoro che avevi programmato? Cioè...
sì, era funzionale perché sappiamo benissimo da tutti i dati internazionali che chi è più veloce salta più alto alla fine.
Ecco.
Ci sono proprio dei grafici di riferimento che la velocità è fondamentale, ma adesso che andiamo a preparare l'evento importante, non per andare alle Olimpiadi su 100 salto con l'asta, ma per andarci solo come salto con l'asta. A questo punto la preparazione in questi ultimi due anni è cambiata radicalmente. Non dobbiamo più pensare all'accelerazione, quindi ai parametri di forza che sottintendono la possibilità di accelerare in modo molto velocemente, ma dobbiamo solo pensare alla velocità molto alta ma lanciata. Per intenderci, non mi interessa arrivare alla velocità massima in 8 appoggi, ma posso allungare la rincorsa e arrivarci in 16. Quindi cambiano completamente i parametri di forza della preparazione. Questo è quello che stiamo andando a preparare. La velocità di base l'abbiamo creata, gli schemi motori e tutto quello che era anche la tecnica di corsa, sulla quale abbiamo lavorato tantissimo. Adesso lei va molto forte, posso dire veramente che è tra le più veloci al mondo ad entrare nello stacco, e quindi il nostro lavoretto lì l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo solamente cercare di cambiare completamente la preparazione in favore dell'agilità, calando un po' la forza.
Ecco, allora ricordiamo di chi stiamo parlando, così abbiamo qualche tifoso in più, anche perché Great è giovanissima, ma è juventina, in famiglia è cresciuta pane, Juve e salto
quando
in alto.
Quando perde la Juve piange, cucciola. Suo fratellino Mega gioca nella Juve, lei si chiama Great Naci e ha 12 titoli di campionessa italiana suddivisi tra la velocità e il salto con l'asta, e il fratellino gioca ha 4 anni in meno di lei, quindi adesso il fratellino ha 14 anni,
esatto.
Gioca nei giovani della Juve ed è contrattualizzato già fino alla maggiore età.
E allora ricordate, prendete nota, Naci, esatto, Naci, Great Naci, italianissimi finalmente, un diritto acquisito con troppo ritardo, e diciamo che faremo il tifo per lei, non solo perché è juventina, ma perché da quello che leggo, da quanto so, la bravura, la competenza, la professionalità di chi la sta preparando a queste prossime Olimpiadi, sappiamo che è in ottime mani. Ma proprio sapendo di essere in ottime mani e abbiamo capito che non lasci nulla, non si lascia, non solo tu, nulla al caso, io ti devo chiedere dei casi spinosi di casa Juve. Qui le operazioni alle ginocchia, i dolori, entri, non entri. Quando è che potremmo stare sicuri, tranquilli, ad esempio, su un ginocchio? Lo so che tu non hai seguito il caso Chiesa, Pogba, però sì. I nostri tifosi dicono, ma come mai non sono ancora regolarmente in campo, tranquillamente in campo? Cosa ci puoi dire per tranquillizzarci?
Posso dirti veramente una cosa da quello che è il mio lavoro. No? Intanto Chiesa, l'infortunio che ha lamentato in questo ultimo periodo, anche un lungo periodo, e al ginocchio non è lo stesso.
Esatto,
ginocchio
volevo arrivare proprio lì, tra l'altro.
Non è lo stesso ginocchio. Questo può creare varie teorie, no? Anche perché comunque sono molto criptici in ambiente di addetto stampa Juve, si riesce sempre a sapere poco, perché prima di tutto non sappiamo quale e dove esattamente l'infiammazione, se è sulla zampa d'oca, se è sul tendine rotuleo, se è un'infiammazione di nuovo di un crociato anteriore o posteriore che cambia tutto del ginocchio, cioè non sappiamo veramente quale è il tendine infiammato. Poi su tutto è da dire che potrebbe essere che, avendo cercato di avere, come logico che sia, non stiamo a nasconderci, una riabilitazione il più affrettata possibile, anche se veramente adesso i tempi sono biblici, ci ha messo molto più del dovuto, però magari l'inizio era di cercare di guadagnare qualche settimana di tempo, magari ha caricato un pochettino troppo l'arto più sano. E caricando l'arto più sano perché aiutava l'altro, è andato a creare una infiammazione sull'altro arto, oppure semplicemente si è infiammato come un ginocchio sano che è molto messo al, diciamo utilizzato molto, crea degli stati infiammatori che, quando non vengono rimossi con un giusto fase di recupero, che è molto individuale, variabile da momento a momento, crea un'infiammazione. Quindi poteva venirgli magari anche proprio non avesse avuto l'infortunio al crociato dell'altro ginocchio.
Ma Luciano, io ti chiedo una cosa, io sono allo stadio, tu guarderai certamente, non so se tutte le partite, le principali della Juventus. Nel momento in cui è passato tanto tempo, faccio proprio le domande basic, quindi chiedo a te il conforto, ma hai fatto bene a premettere se hanno poche informazioni, anche perché sono dati riservati da parte della Juventus, tipologia di infortunio, tipologia di recupero, eccetera. Quindi ci sta anche, quindi facciamo delle riflessioni all'acqua di rose per certi versi, ma con un professionista. Vederlo scattare, vederlo giocare e poi improvvisamente accasciarsi a terra o chiedere il cambio dopo 20 minuti sull'altro ginocchio è qualcosa che potrebbe allarmare, cioè potrebbe staccarsi anche l'altro menisco, l'altro tendine, succedere qualcosa di particolare. C'è questo rischio?
Guarda, il rischio c'è sicuramente, perché dove è capitato da una parte può capitare dall'altra. Io mi piace pensare che il rischio sia equivalente a quello di un altro qualunque giocatore. Sappiamo che nel calcio il crociato anteriore, ancora più di quello posteriore che è molto meno, è messo molto molto in stress, quindi può capitare. Io onestamente, potrebbe anche vedere la conformazione del ginocchio di Chiesa, non è un ginocchio particolarmente biomeccanicamente fastidioso, quindi onestamente io preferisco pensare che sia stato adesso un caso, un'infiammazione che ha avuto in questo periodo, come capita a tantissimi, e che per lui è stata più forte, e con la memoria di quello che ha avuto all'altro ginocchio magari ha preferito accasciarsi, fermarsi subito con una grande prudenza che forse in altro periodo avrebbe accusato meno. Mi permetto anche di pensare una cosa del genere, no? Magari avendo già vissuto quanto vissuto e magari gli avevano detto dovevi fermarti prima, dovevi immediatamente bloccarti, aver fatto così, ha preferito diciamo eclatare un po' il dolore, che magari non era così forte.
Ha sentito perché... dolore, eh? Ha sentito un forte dolore, questo sì. me l'hanno detto, ricordato.
Però gli accertamenti radiografici
non escluso.
Danno segni di lesione. Quindi un dolore acuto
sì.
Coincide quasi sempre, mi dispiace dire quasi, perché praticamente sempre un dolore acuto equivale con una lesione sempre di qualche tipo, di qualche entità. Quindi può essere menisco, può essere crociato, collaterale, può essere comunque, però deve esserci una lesione. Quindi aver sentito un dolore molto forte, ma senza esserci lesioni, le cose sono due. O è stato un trust, una cosa veramente da niente, ed è stata sopravvalutata da lui come una rottura.
È scattato un freno mentale, mi dici tu.
Gli scrosci che possiamo dire, mamma mia, chissà cosa è successo, magari non è successo niente. Oppure si è fatto davvero qualcosa e noi non lo sappiamo.
Certo. Senti, Luciano, potrebbe essere scattato un meccanismo di autodifesa mentale? In questo caso qui la testa quanto conta?
Io penso molto a quello. Avendo già vissuto un'autodifesa mentale che l'ha consigliato di avere molto male.
Esatto.
Che gli ha automaticamente dato una sensazione di dolore, ma molto mentale. Perché se non c'è la lesione, non c'è veramente motivo di aver avuto quella.
E questo ce l'hanno confermato, la mancanza di lesione. Senti, sentendo parlare ieri da Juventus, terapie per Chiesa, cosa significa? Cosa si fa in questi casi senza campionato per 2 settimane? E 2 settimane possono bastare per superare, per sbloccare questo freno?
Sì, adesso le tecniche antinfiammatorie sono tantissime. Arrivare al culmine del cortisone, quindi fare delle infiltrazioni di cortisone direttamente in loco, a fare della tecarterapia, che è un'attivazione tra capacitivo e resistivo per poter togliere molto velocemente la parte infiammatoria, agli infiammatori per bocca, quelli locali. Però diciamo che probabilmente su uno come Chiesa delle infiltrazioni, delle mesoterapie, diciamo, con base cortisonica sono quelle che preferiranno rispetto a tutto il resto.
Senti, andiamo all'altro caso. È più semplice o più complicato decifrarlo, quello di Pogba?
Guarda, secondo me è abbastanza equivalente, perché decifrare dei casi dove non si hanno dati è comunque veramente molto difficile, e di nuovo si parla proprio solo di opinioni, no? Sono di nuovo delle...
E lo sottolineiamo più volte.
Sì, sì, sono proprio opinioni che onestamente lasciano un po' il tempo che trovano. Io sono un ottimista, sono uno positivo, mi piace pensare che Chiesa tra 15 giorni sarà in campo e magari avrà risolto completamente il problema, anche se bisogna poi...
Chiesa o Pogba? Scusa, hai fatto riferimento a Chiesa. Pronto?
Pronto?
Luciano,
pronto?
Io ti sento.
Sto sentendo malissimo.
Ah, perdonaci. Ti sento bene in questo momento. Caduta la linea, allora proviamo a chiudere anche il ragionamento. Abbiamo ancora qualche minuto, molto interessante, soprattutto da parte di chi tratta con problematiche, non dico quotidiane, ma di atleti con questi sintomi e con questi tempi di recupero. Allora, mentre cerchiamo di recuperare in questa bella chiacchierata, come vedete, piuttosto che girare attorno ai problemi, puntiamo sempre ad avere specialisti e professionisti che possono aiutare a capire anche noi, che non facciamo questo di mestiere, la situazione. Chiaro che senza delle cartelle cliniche sotto gli occhi diventa complicato anche sbilanciarsi di più, ma in linea teorica ci fa comprendere sempre meglio i vari aspetti. Volevo leggervi nel frattempo il mio sommario: terapie per Chiesa, corsa sul campo per Milik, entrambi puntano il Verona. Qualche problema in più invece per Pogba. Non abbiamo più problemi invece perché abbiamo recuperato Luciano Gemello, il personal trainer. Ciao, ben ritrovato. Noi ti continuavamo a sentire.
Qua, la linea sì. Mi ha abbandonato.
Sì, sì.
Dicevo, comunque, il problema, allora, che viene un po' drammatizzato dalla Juventus, io credo che sia più grave di quello che si pensi, perché ve lo dico solo per... Non vi sento di nuovo, forse.
Ti sentiamo.
Okay. Il problema è il dove ha avuto questa lesione, anche se di basso grado, all'adduttore.
Ecco.
L'adduttore è un muscolo a parte molto veloce, cioè ha delle fibre che sono molto veloci, e si inserisce in una parte che si chiama sinfisi pubica, che è una parte ossificata che è molto delicata. Anche una lesione di basso grado dell'adduttore richiede tanto tempo e biologicamente proprio viene richiesto tanto tempo, perché a volte uno pensa che sia guarito, ma l'adduttore, fatemi dire, è proprio un muscolo infido. Lasciando il tempo che trova alle opinioni, ma io credo che sarà una lesione che darà uno stop più lungo di quanto stanno pensando, prevedendo gli addetti ai lavori.
Sai cosa? È che Allegri ha detto praticamente queste cose nell'ultima conferenza, parlando, adesso c'è la pausa, non so se riavremo Pogba alla ripresa, cioè nella partita con il Verona, non di questo sabato ma di quello successivo. Che tipo di lavoro bisogna fare in questi casi, caro personal trainer?
Un lavoro pazzesco, bisogna tenerlo fermo.
Ah.
No. Ci sono adesso alcune cose sui flessori, sulla mobilità dell'anca e diciamo su un'attività funzionale dell'articolazione dove lavora l'adduttore, che si fa a livello soprattutto passivo. Quindi rimangono dei lavori che si possono fare, però la cosa che conta più di tutto è dare la possibilità al muscolo di riprendersi, quindi l'immobilità la fa da padrone.
Ecco, allora un'ultimissima domanda, io ti devo ringraziare perché nell'essenza delle tue risposte abbiamo la percezione sicuramente un po' più chiara rispetto a quello che si dice, non si dice, mi hanno detto, e sbuca sempre l'amico dell'amico dell'amico che ci racconta una cosa piuttosto che un'altra. Nel momento in cui uno staff medico, un preparatore atletico, dà l'ok per il ritorno in campo di Chiesa piuttosto che di Pogba, le risposte sono identiche o la tipologia, nel senso risposte, posso giocare un minuto, una partita, un tempo, da cosa dipende la ripresa e la durata del rilancio dell'attività agonistica del calciatore interessato?
È una bellissima domanda, sono due cose completamente diverse. Allora, prima di tutto Chiesa ha avuto una lesione al tendine e in questo momento invece ha un'infiammazione a una parte tendinea, quindi nel momento in cui riprende deve fare attenzione, non può pensare di fare tutta la partita perché deve riattivare tutta la parte strutturale dell'articolazione a riprendersi con gradualità. Quindi a meno che, e non è il caso perché adesso si è fatto male da pochissimo, avesse già fatto un mese di ripresa, quella proprio sportiva vera e propria, perché abbiamo vari tipi, no? C'è la parte fisioterapica, poi abbiamo la riatletizzazione, poi abbiamo il rientro in campo e poi la ripresa agonistica, quindi sono delle fasi molto differenti, e si è visto che non è ancora pro, quindi Chiesa non può rientrare per 90 minuti. Pogba, nel momento in cui il muscolo si è completamente ripreso e non sia stato troppo tempo fermo per far riprendere questo adduttore, può rientrare e giocare 90 minuti senza problemi, perché
c'è
non
differenza.
Ha un muscolo che è quasi a posto, perché se no dovrebbe star fermo, perché un muscolo quasi a posto non può giocare neanche 5 minuti, mentre un muscolo quando è ripreso può giocare 90 minuti. Quindi mi sentirei di dire che la grande differenza è questa. Pogba ci metterà ancora un po' di tempo, perché l'adduttore, ripeto, un muscolo infido, ma quando rientrerà potrà giocare tutto
dall'inizio. Molto interessante.
Chiesa invece forse sarà più breve, ma non potrà giocare 90 minuti.
Ecco, allora l'ultimissima del giornalista fastidioso, la domanda è questa: dal tuo punto di vista, un calciatore, quindi non un saltatore, le dinamiche sono diverse, nelle loro condizioni, quando potranno giocare, si può far giocare dall'inizio ad alta intensità o deve cominciare riscaldando benissimo, riscaldandosi meglio e di più degli altri, quindi al massimo con una partita incalando, cioè con pressioni diverse? Cioè, un giocatore può giocare dall'inizio subito?
Sì, il riscaldamento importante deve essere fatto per tutti, perché laddove c'è stato un trauma deve essere fatto assolutamente per cercare di non riaverlo, ma chi non l'ha mai avuto, comunque chi è tanto che non ce l'ha, deve fare benissimo per non averlo. Quindi secondo me può giocare da subito, e tutto sta al fatto di portare all'intensità adatta per poter iniziare la partita. La giusta preparazione atletica, il giusto riscaldamento può portare a giocare da subito tutto, secondo me, la mia opinione.
E noi la rispettiamo, ne prendo atto e aggiungo, mi dici Luciano e ti salutiamo, io direi quasi che è meglio cominciare la partita, sai perché? Perché nel riscaldamento pre-partita hai una certa andatura, una certa pressione.
Sì, ecco, questo è assolutamente, sposo questa tua cosa. Nel riscaldamento pre-partita hai tutte le fasi e tutto, mentre a volte entri,
bravo,
in un pezzo della partita dopo che sei stato 20 minuti fermo e fai quei due facili skip che poi pensi di essere caldo e crei l'intensità e non sei pronto. Tutto è esattamente come hai detto tu.
E anche perché poi da bordo campo io li vedo come si riscaldano, sei un professionista. E l'ha detto Luciano Gemello e non il direttore di Radio Bianconera. E quindi guardano la partita, non si riscaldano bene e il problema per me diventa ancora più importante eventualmente in caso ci siano già dei piccoli e leggeri fastidi. Vedi che potrei rubarti il mestiere, ma non lo faccio, ma non lo faccio. Luciano Gemello, personal trainer, grazie, un saluto anche a Great Nassi per la sua avventura, per i suoi allenamenti e speriamo di poter fare un collegamento a tre, io, te e la bravissima saltatrice.
Grazie a voi tutti e a presto.
A presto, a prestissimo, grazie per questo tuo intervento. Come vedete, senza campionato noi parliamo dei giocatori che speriamo di riavere prestissimo. Siamo arrivati alla fine di questo primo blocco, dopo l'intervento del personal trainer abbiamo una mezz'oretta per chiacchierarcela tra noi. I tempi della giustizia sportiva, mi chiedete? Adesso ne parliamo, con calma, ci siamo. 340-54-25-324 e vi darò anche il tema della giornata, non solo di Bala, tra poco.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, e allora, molto interessante, apprezzato anche da voi che ci state seguendo da casa, amici di Radio Bianconera, 340-5425-324 il numero per connettervi con noi, grazie anche per qualche segnalazione utile che ho già girato ai nostri tecnici. Terapie per Chiesa, e ci siamo informati che tipo di terapie, forse un po' più lungo. Il naso, il fiuto ce l'ha il personal trainer Luciano Gemello che abbiamo appena sentito, tra l'altro noto e famoso a livello nazionale, oltre ad aver allenato diversi atleti olimpici e meno, ma anche personaggi comuni e meno comuni, come addirittura il dottor Umberto Agnelli, e non solo lui, della famiglia Agnelli. Bene, ci ha illuminato un po', ci ha chiarito un po', dato le sue risposte, senza avere le cartelle cliniche sotto mano, però sui casi Chiesa e Pogba, sostanzialmente diversi, e ci ha detto anche quelle che dovrebbero essere gli accorgimenti per riaverli al meglio e in campo il prima possibile. Corsa sul campo invece per Milik, entrambi comunque potrebbero essere a disposizione, puntano il Verona e potrebbero essere a disposizione proprio per la ripresa del campionato. Tema ripreso da molti quotidiani quest'oggi è la bella gioventù di casa Juve, finalmente diciamo noi, forse per necessità, un motivo o un altro ci ha già portati a valorizzare dei giovani. Pensate che in Serie A la Juventus è quella che impiega più giovani, 4.709 minuti giocati dai giovani scesi in campo nella stagione in corso. Da Barbieri a Miretti, presenza 1, minuti 2 per Barbieri. Miretti, 27 presenze, 1244 minuti. Fagioli, 25 presenze, ma con un minutaggio superiore rispetto a Miretti. Anche lui fermo ai box in questo momento, motivo per cui non è stato convocato in nazionale, 1483 minuti. Barrenechea, 4 presenze per un totale basso di 121 minuti. Ken, 34 presenze, 1192 minuti. Sulè, 16 presenze, 438 minuti, e poi Ling Junior, 11 presenze, 229 minuti, per un totale di 4.709 minuti. Presenze e minuti in tutte le competizioni dei giocatori nati dal 2000 in poi e che abbiano fatto parte di una formazione del settore giovanile o della seconda squadra. Mettendo tutto insieme, andiamo a vedere che chi sta impiegando più giovani come la Juventus è la Roma, poi c'è l'Atalanta, per scendere Torino, Verona, Empoli, Sampdoria e, per dirvi, la Cremonese 0, lo Spezia 0, la Salernitana 0, il Lecce 0, il Monza 0, la Lazio 0. Diciamo la posizione diversa da queste formazioni è il Milan, con una presenza e 8 minuti, e 8 minuti appena per l'Azetic, quindi un Milan che si attesta nelle zone bassissime. E ricordate che i progetti erano tutti italiani, tutti giovani e giocare in tanti. Nessuno, tutti l'hanno professato, l'hanno cantato come slogan, nessuno l'ha messo in pratica. Quindi, prima di chiedere il cambio delle regole alle istituzioni, bisognerebbe cambiare mentalità un po' all'interno del proprio gruppo. Squadra. La Juventus sta cominciando, costretta anche, diciamocelo chiaramente, se no saremo qui a parlare già quest'estate, l'acquisto di Paredes a questo punto, che rientrerà in Francia. Potevamo evitarcelo se volevamo davvero puntare su dei giovani che avevamo in squadra, o senza mandarne via altri. Detto questo, questa riflessione viene ripresa anche da Bianconera News. Fatemi rimettere un po' ordine sul mio PC, sulla homepage del mio PC, e trattiamo quello che è un tema che non vogliamo assolutamente trascurare. Ricordando quali sono le tappe, intanto lunedì l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma senza Santoriello. Non è che adesso abbiamo vinto se non c'è Santoriello, dipende, come qualcuno ha mandato qualche vocale, se ha preparato lui tutto il castello accusatorio, dipenderà da quello che deciderà il GUP, ovvero il giudice dell'udienza preliminare. E proprio lunedì sapremo se intanto il processo resterà a Torino. La Juventus aveva fatto richiesta di spostarlo a Milano, non perché ci sono i giudici amici, perché è lì che ha sede la borsa, e quindi probabilmente ci sono stati già, anzi non probabilmente, c'è già stato qualche caso, addirittura chiuso, il caso della SAI, Unipol SAI, il caso della Parmalat in passato, in cui, essendo lì la sede della borsa, sanno quali sono state gestite delle situazioni simili, analoghe a quelle che vengono imputate alla Juventus. E allora, parlando di questi temi e poi aggiungendoci quello della nazionale stasera in campo senza bianconeri, le tappe delle decisioni quali sono? Voglio fare chiarezza. Lunedì prossimo, 27 marzo, Marco Picco, giudice per le indagini preliminari, dovrà decidere, Procura di Torino, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata per la Juve come persona giuridica e 12 ex dirigenti juventini. Quindi, intanto, se è legittimo che il processo si apra, se ci sono le condizioni, chiaramente con tutti gli atti che avrà visto e il castello costruito anche da parte del PM Santoriello, del magistrato Santoriello. Lunedì prossimo, Marco Picco, e anche se sarà Torino come sede competente di questo giudizio. Altra tappa, salta praticamente un mese, no, molto meno di un mese, 2-3 settimane. 19 aprile, il collegio di garanzia del CONI si esprimerà sul ricorso della Juve contro la penalizzazione di 15 punti. Il collegio può confermare oppure annullare. Confermo, non ci sono dati nuovi, è stato seguito l'iter giusto alla Juventus, 15 punti di penalizzazione, non dirà ne avete dati troppi o pochi. Oppure annullare. Oh, attenzione! Questa sì sarebbe comunque un'altra risposta positiva. O ancora rimandare alla Corte d'Appello federale dicendo c'è qualche vizio. Non era possibile giudicare in questo modo senza dire di più o di meno, ma per qualche vizio deve ritornare tutto alla Corte d'Appello federale. Quando? 19 aprile, quindi segnatevi, 27 marzo, il GUP a Torino sulla richiesta di rinvio a giudizio per la Juve e per i suoi ex 12 dirigenti. Il collegio, invece, di garanzia del CONI si esprimerà se confermare oppure annullare o rimandare alla Corte d'Appello federale il ricorso della Juventus. E poi a fine marzo si chiude il filone d'indagine della Procura federale sulla manovra stipendi. Chi ne è? Torna ad attualità chi ne è? I compensi fittizi agli agenti e le plusvalenze non ancora giudicate. Terreno insidioso sotto il profilo sportivo e penale. Allora, questo assunto sembra banale, ma se andate a confrontare tutti i dati, tutta la sintesi di queste tappe sui vari quotidiani, c'è chi finisce con terreno insidioso sotto il profilo sportivo e penale, c'è chi chiude con terreno insidioso per il profilo penale. Cioè, se il reato è amministrativo e basta, dovrebbe chiudersi lì. Visionato dal il procedimento, dalla giustizia sportiva, che dovrebbe dire però effettivamente non ha inciso per aspetti sportivi, articoli 4, ma solo articoli 31, e quindi dovrebbe chiudersi lì. Quindi capisco il dibattito su la Juve rischia, la radiazione, la Serie B, la Serie F, tutto, le versioni più drastiche, ma che secondo molti esperti non hanno diritto di esistere come rischi penali, e non perché devi dare tanti soldi a Dybala che pretende o non pretende, questo è un altro capitolo, arriviamo alla domanda di oggi. Diciamo che il rischio pesante, non di poco conto, perché rendetevi conto, se vi dicessero vuoi pagare 50 milioni di multe, di penale, per quello che risulterà, forse, potrebbe risultare, forse, l'handicap nei confronti della Juventus, o rinunciare ad un anno di coppe? Cioè, se vi chiamassero e vi facessero una domanda del genere, voi che cosa direste? La proprietà cosa direbbe? La consiglio di amministrazione cosa direbbe? A parte che si difenderebbe, a parte che proverà a dimostrare a maggior ragione la propria buona fede non nell'accettare il patteggiamento, ma se ci fosse qualcosa che venisse recepito in modo diverso da quello che in questo momento possiamo ipotizzare, che cosa fareste? Che cosa decidereste? Che cosa accettereste? Lo chiedo anche a voi. Primo, perché quello è il rischio, ve lo ricordo. E dobbiamo uscire dall'equivoco di dire che è solo una buffonata, perché non è una buffonata. Hanno beccato la Juventus, dovevano beccare il sistema calcio, l'hanno fatto politicamente, dovrebbero saltare delle teste e delle poltrone anche in federazione, ma li vedo molto nervosi, anche prima di Italia e Inghilterra, vanno a mangiare nervosamente, perché quando non hai la coscienza troppo a posto, ti si ritorce tutto contro. E allora dico, attenzione, non è proprio non successo nulla. Non è che si chiuderà tutto in un faldone a tarallucce e vino. Questo è bene saperlo. Tarallucce e vino, per modo di dire, per aver puntato il dito contro la Juventus sulle plusvalenze. Uguali, cioè disuguali per tutte. Fatte da tutti ma trattate in modo diverso. E quindi la Juve è sotto i riflettori perché fa comodo. Ah, voi... Ah, di qua e di là. Motivo per cui non me ne devo andare io dal campionato italiano, ma le altre. Quelle che pensano sempre in questo modo. Quelle che pensano che il rigore è sempre a loro favore. Quelle che pensano che a loro non... quando capita diversamente, per una volta ci è andata bene. Quelli che perdono e pensano di potersi lamentare. Ma se vincono stanno zitti e vanno a brindare a petto in fuori. Quindi io non voglio rientrare in questa categoria. Detto questo... Altro capitolo è il capitolo stipendi, non quello che devi dare a Dybala. 3 milioni glieli devi dare. Ridicolo, ridicolo lo dico, perché sa benissimo Dybala, che ho sempre difeso, sa benissimo lui il suo legale, anch'io non vorrei creare mai disagi alla controparte. Pretendo quello che mi spetta, i 3 milioni, pretendo che mi vengano dati ieri e non domani. Ma Dybala sa anche quante volte ha promesso delle cose a delle società prima, durante e dopo, e poi quella parola te la puoi rimangiare. Diciamo che la Juve gli aveva detto troviamo un accordo, trovato l'accordo, ma un preaccordo non è un accordo. E quindi non voglio difendere la Juventus, che aveva tutto il diritto di dire no e ha cercato Vlahovic. Stesso diritto che avrebbe potuto, far valere il Dybala, magari lo avesse cercato Real Madrid, che non l'ha cercato, e ci avrebbe salutato. Perché ricordo al signor Dybala e ai suoi avvocati che due anni prima la Juventus l'aveva invitato ad andare a certe condizioni favorevoli in Inghilterra. Lui non accettò, e a quel punto la Juventus potrebbe chiederti i danni perché non te ne sei andato e hai dovuto sborsare già tanti soldi per gli anni successivi. Quindi la tutela non è sempre a favore di una parte. Nelle trattative a volte va bene, a volte va male, che sia chiaro. Quindi se chiede 54 milioni di danni morali, etici, d'immagine, perché, compresi gli stipendi che devono, perché la Juve gli aveva promesso che avrebbe continuato alla Juventus a certe condizioni e poi lui si è trovato estromesso dal progetto e in fretta e furia è dovuto scappare via, la Juventus potrebbe, dovrebbe ricordare Juventus che il giocatore a certe condizioni non è andato via qualche anno prima e quindi ha fatto sborsare alla Juventus dei soldi che la Juventus in quel momento avrebbe voluto regalare e devolvere in beneficenza a qualche altro giocatore. Non so se sono stato chiaro. Parlando invece di giovani e di Dybala, vi chiedo la vostra, di giovani, quali giovani di quando voi eravate giovani vi aveva colpito del mondo bianconero? Io ricordo da ragazzino Nanu Galderisi, cioè io vedevo sto giocatore e dicevo bravo, forte, tutto quello che volete, come ci ha sempre dimostrato Domenico Marocchino, ma sostanzialmente Nanu Galderisi, io andavo a vederlo allo stadio e dicevo mamma mia, ma anch'io sono forte come lui, anch'io faccio dei gol come lui. Cioè in quel momento Nanu Galderisi era il sogno. So che c'erano giocatori più forti, però si guardava molto nel nostro settore giovanile. Molti crescevano nel nostro settore, molti, mi ricordo le sue triplette al Milan, mi ricordo che in quel momento divenne il mio idolo, poi Michel Platini, poi gli stranieri, poi quelli che sapevano dialogare e raccontare poesia col pallone tra i piedi, però Nanu Galderisi, Giuseppe Galderisi, in quel momento vedevo che la stampa ne parlava bene, giocava, si ritagliava il suo spazio, ci rimasi male quando venne ceduto. Allora, qual è stato il vostro giovane che poi ha sfondato o meno, che in quel momento andava per la maggiore? Scriveteci al 340 54 25 324. Parlando di giovani, volevo tornare proprio, chi l'avrebbe mai detto nella recente estate, che i giovani, 118 presenze per 4.709 minuti giocati dai bianconeri, è un articolo che riprende su queste riflessioni che abbiamo fatto anche noi, che riprende Bianconera News. Tutto mercato mette in luce la rifinitura dell'Italia, rientro in hotel, curiosità, immagini, le ultime da Napoli su Italia e Inghilterra, poi Frattesi e il futuro, con le considerazioni di Carnevali, Roma e non solo, in estate ci saranno trattative di valore, quindi Frattesi, come ci diceva ieri Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, proprio in poll per la Roma, ma non solo la Roma, e ci viene confermato anche oggi, e poi il tema di Dybala che potrebbe far causa alla Juventus. Ho provato a spiegarvi in parole povere la sintesi di un assalto alla diligenza, non su quanto gli è dovuto sicuramente, i soldi, che potrebbe generare dei problemi anche alla Juventus, ma anche allo stesso giocatore. La squalifica per il giocatore può scattare, quindi è una situazione che si potrebbe allargare a lui, a Cristiano Ronaldo, che però è in un'altra federazione e via dicendo, ma se ne parla sul Corriere della Sera di oggi. Mi dice il nostro Yves, che non so se l'avevo salutato oggi, sì, l'abbiamo salutato all'inizio di puntata, che ci sono molti vocali e così mi dà modo di recuperare sul tema giovani l'articolo e l'intervista a Marco Tardelli, molto interessante, tra poco.
Francesco da Cosenza, io faccio l'avvocato, lo faccio da un po' di anni, perché è dall'87, una cosa simile non l'avevo mai sentita.
Su Dybala,
però esiste pure la lite temeraria. Deve stare attento l'avvocato del signor Dybala, perché poi ci può essere anche una condanna per lite temeraria. Quindi, perché il codice di procedura civile regolamenta anche questa fattispecie in astratto. Ma complimenti all'avvocato, complimenti al collega. Bravo.
E come vedete, non si mettono d'accordo neanche tra avvocati. Lite temeraria, eh? Quindi grazie al tuo intervento, grazie per questo appunto di un avvocato, di un esperto, di un professionista che si stupisce di questa apertura, questa possibilità di tentare per lite temeraria il recupero di soldi che nessuno gli ha garantito. Ma nel precontratto, un precontratto non è sicuramente un contratto, questo me lo ricordo per quelle poche cose che ho studiato di diritto contrattuale. L'avvocato di Dybala e le manovre stipendi, recupero era blindato anche per gli eredi. Bravo, su questo punto ci mancherebbe, ma non penso che la Juventus non voglia o non volesse pagare o sperasse che se ne andasse per non pagargli degli stipendi, assolutamente. Così sul Corriere della Sera Torino. Volevo arrivare invece all'intervista di Marco Tardelli, eccola qui, che avevo preparato. L'eroe di Spagna 82 parlerà all'ONU. I ragazzi possono cambiare il mondo, anche quello del calcio. Cara Italia, credi di più nei giovani. Un suo gol a Euro 1980 stese l'Inghilterra. Ora capisco i timori di Mancio. Bisogna far giocare più italiani in primavera. In A vedo pochi azzurri. E allora capite che se ci sono pochi... Io sono testone, testardo e testone. Se già non giocano in Serie A, se addirittura agevoliamo l'ingresso nel nostro paese grazie a delle agevolazioni fiscali, perché è sempre quello il problema, di ragazzotti che sono delle scommesse che si possono vincere o meno, interessanti, che devono avere gli stessi diritti di qualsiasi altro lavoratore, giocatore, giovane, italiano, straniero o meno, non devono avere delle agevolazioni fiscali per andarli a prendere. Perché? Perché il marcio comincia dai settori giovanili. Eccolo qui che Marco Tardelli ci spiega un qualcosa. Il marcio inizia lì. Perché io non vado a spendere 20 milioni e a dargli 5 milioni di stipendio a un ragazzotto italiano, non italiano, qualsiasi. Vado a prendere a molto meno, guadagno, e poi mi dà la possibilità di generare mentalmente, con qualche disturbo, che ci posso fare business a qualcuno che non merita neanche di venire, di gonfiare i palloni. E questo lo sanno benissimo in Serie C, in Lega Nazionale Dilettanti, dove ci sono dei calciatori che potrebbero fare di tutto meno che i calciatori. Ma tirare un calcio al pallone ci riesce chiunque. Quindi attenzione ad agevolare, è come il 110, il super bonus. Se tu regali, in mezzo ci sono anche tanti che provano a fregarti. Non so se ho reso l'idea. Quindi uguali regole per tutti, agevolazioni fiscali dopo un tot di presenze in campo, dopo un tot di valorizzazione di quel giocatore cresciuto in quel settore giovanile. Vi faccio l'esempio. Miretti, in un'intervista, ci spiega che cosa, e chiudo. Scelgo la Juve perché mi mette nelle condizioni di venire a Torino e non far venire mio padre, perché abitiamo a un'ora, due ore, un'ora, un'ora e mezza da Torino. Lo va a prendere. C'è un autista, c'è un pulmino, c'è un campo, c'è una merenda, c'è un allenamento, c'è una doccia. Lo fa per 10 anni. Quanto ha investito la Juventus su quello? Nessuno lo dice. Questo è da prendere esempio. La Juventus avrebbe dovuto essere aiutata, agevolata, dopo 10 anni, a inserire il più in fretta possibile quel giocatore nella sua rosa dei grandi, dandogli dei contributi, restituendo parte di quello che ha investito, o tutto, non lo so, alla Juve, al Milan, al Napoli, al Cosenza, se ha investito per almeno 3 anni su un giovane del suo settore giovanile. C'è differenza tra un Miretti cresciuto in questo modo è un Paulinho che arriva dall'estero, se bravo ben venga, in prima squadra, ma non con il decreto crescita. Secondo me le squadre sarebbero più brave, più attente a far crescere dei giovani nel proprio settore giovanile, e forse Mancini o chi verrà dopo di lui potrebbe godere dei benefici anche tecnici dei nostri settori giovanili. A volte basta fare delle riflessioni semplici e trovare qualcuno che le firmi. Vero, signor Gravina? Sono le 14.02, noi ci lasciamo per qualche secondo. Ditemi la vostra, il vostro giovane, per me Nanut Galderisi. Per voi, su Dybala, cosa ne pensate? E su questa proposta di legge sportiva di Antonio Paolino? Ditemi la vostra, concretamente, a tra poco.
Cose di calcio.
E allora, cose di calcio, tra poco vi anticipo i nostri ospiti, come sempre il giovedì il direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan, con tutti gli approfondimenti del sito bianconero, e anche il direttore Xavier Iacobelli in chiusura. Allora, le soluzioni di Marco Tardelli, che condivido al 100%, quale soluzione? Far giocare gli italiani in primavera. Come si spiega la penuria di centravanti? Perché adesso sono centravanti, poi i portieri e poi i difensori. I centrocampisti, non è che mi sembra che ce ne siano di quelli alla Pirlo e giù di lì. Non ci sono nel nostro campionato, e lo capisci guardando la classifica marcatori. È un problema generazionale, anche se a volte gli allenatori dovrebbero crescere qualche giovane in più, anziché pretendere già calciatori pronti e quasi sempre stranieri. In compenso siamo diventati produttori di centrocampisti, ma neanche tanto. Bellissimo, nella Juve sono usciti fuori splendidamente Fagioli e Miretti, che secondo me saranno il futuro della nazionale. Ah, ok, siamo adesso un po' in ritardo. Non dimentichiamoci neppure Barella e Verratti, due campioni d'Europa. Mancano però le riserve, appunto questo volevo dirvi. Cioè, ne stiamo trovando, ma stanno anche forzando un po' il concetto. Epoche diverse, non si rivede in qualche altro giocatore. La Juve può giocarsi la Champions anche con il meno 15? Sì, può farcela. In questo momento sarebbe seconda senza penalizzazione. Non è facile giocare con questo peso sulle spalle, parlando di Juventus. Sempre Marco Tardelli sulle colonne del Corriere dello Sport. Ma una mazzata del genere caratterialmente può darti qualcosa in più. Lei ha smesso di allenare da tempo. Per quale ragione? Perché non ero capace, ma non tornerei indietro. Sono un uomo felice, la vita che faccio al servizio di cause giuste. Mi gratifica molto, mi gratifica tanto. Ebbene, così abbiamo capito. Beh, che non fosse proprio bravo, non direi. Forse c'era qualcosa da limare nel suo carattere, nella gestione del gruppo squadra, da quanto mi è stato detto. Abbiamo parlato anche di questa intervista, stanno arrivando molti vocali, molti messaggi, ascoltiamone qualcuno.
Buongiorno a tutti, complimenti Radio Bianconera, Luca d'Ancona. Sentite, io non voglio inveire con parolacce perché sennò...
Sì.
Ma Dybala.
Dybala.
Ma cosa hanno preso la Juventus? Per un materasso? Ma ragazzi, ma veramente, ma lasciamoli, lasciamoli lì, ma veramente, ma chiediamo i danni noi. Chiediamo i danni noi. 54 milioni. Mi viene solo da ridere, guarda. Vabbè,
vuoi qualcosa anche tu?
Che ci siete voi. Sdrammatizziamo.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao, 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 ciao. Si è messo a ridere come mi sono messo a ridere anch'io. Chi è Matteo? Matteo Rateghi, 23 anni, 186 centimetri per 86 kg. Allora, Adani lo definisce un giocatore che non ha eleganza, che sta a metà tra Belotti e Iaquinta. È un duro, attacca porta e spazi. E stasera potrebbe essere addirittura titolare. E allora, perché lo troviamo da altre parti? Perché l'Argentina non lo prende? Cioè, capite? Io penso che un Rateghi qualsiasi in giro... Anzi, diventate osservatori di Radio Bianconera, proponeteci i vostri giovani, quelli che vi hanno fatto esaltare quando eravate giovani, come me, all'epoca. E vi ricordo, per me, Nanu Galderisi, rappresentato così un momento, ma proprio una fase del Paolino calciatore in cui ho detto... potrei giocare, mi piace lui, segna, torna, piace al pubblico. C'è stato un momento davvero positivissimo per lui. Ma soprattutto individuate qualche bravo calciatore e ci girate, apriremo una rubrica. Cara Juve, ti consiglio, magari troviamo il futuro attaccante della Juventus. Detto questo, abbiamo Juventus, vediamo un po', domani Montemurro live su Twitch alle 14 per presentare Inter-Juventus femminile, ovviamente. E quindi ringraziamo Juventus per questa comunicazione che ci è appena arrivata. Per quanto riguarda il tema bianconera, il PM tifoso non sarà più in aula contro la Juve, intanto Dybala farà causa, così l'inchiesta del Corriere della Sera, oltre a parlare di nazionale. Poi abbiamo parlato di medicina dello sport, comunque fondamentalmente di preparazione, con Luciano Gemello, Chiesa e Pogba. Saltiamo sulle colonne e torniamo a qualche vocale, intanto recupero tutto sport e il tema giustizia penale, giustizia sportiva.
Ciao direttore, Luigi dalla Germania. Certo che Paolino Dybala si è messo veramente in buona luce con i tifosi juventini. Mi ricordo che il giubilo che ha avuto l'ha avuto con i suoi compagni e non con tutti i tifosi, che lui ha molto rispetto e via discutendo. Adesso invece il suo avvocato chiede 50 milioni di risarcimento se non pagano entro aprile, con minacce e via. Ma cosa sta facendo? Ok, il suo avvocato può essere anche impazzito, ma è lui che regge i fili, sperando che sia così. Comunque, da parte mia si merita qualche fischio entrando in campo, perché questo va oltretutto. È stato grazie alla Juve che lui si è liberato dei suoi problemi d'immagine e via discutendo. Quindi, insomma, non dico grazie, ma almeno non fare così. Sempre forza Juve.
E allora, grazie per il tuo intervento. Il Consiglio oggi sentenzia sulla nota. Il Consiglio di Stato, nella giornata odierna, si esprimerà sul caso dell'ormai celeberrima nota 10.940, ovvero il documento che i legali di Paratici e Cherubini hanno chiesto e ottenuto di poter visionare nel processo sportivo a carico della Juventus, in cui sono stati inibiti. Il campo della contesa, dunque, non è più quello della consegna della carta che è stata accettata. Questa è stata messa a disposizione delle difese, al pari di un'altra con la precedente comunicazione tra Coviso e Procura Federale. Ma a inizio mese la FIGC aveva visto respinta la propria istanza contro la decisione del TAR, quindi ogni giorno ce n'è una, oramai ci perdiamo anche con le date. Che disponeva la consegna del suddetto documento, motivo per cui la federazione aveva tra l'altro provveduto velocemente e tempestivamente a inoltrare un ricorso. E di questo si occuperà oggi il Consiglio di Stato attraverso una decisione che potrebbe creare un precedente rilevante nel definire i confini dell'autonomia della giustizia sportiva. Il timore della FIGC, in caso di ricorso respinto, quindi oggi arriverà la sentenza sul ricorso della FIGC, in caso di ricorso respinto alla FIGC, rimandato indietro alla FIGC, è quello di assistere in futuro a una pioggia di ricorsi al TAR del Lazio durante i processi sportivi. E allora, che ci sia autonomia della giustizia sportiva, sì, ma che la giustizia sportiva pensi di agire in tutto e per tutto come vuole, questo assolutamente no, perché lede il diritto della difesa, in questo caso della Juventus, in molti casi della Juventus, spesso e volentieri della Juventus, quasi sempre della Juventus, e diciamo anche, capitasse agli altri, magari si lamenterebbero un po' di più di quello che stanno facendo, ma zitti zitti, vorrebbero che questo sistema della giustizia sportiva saltasse. Perché? Perché sul discorso plusvalenze, documenti, ricorsi, eccetera, è bene che la giustizia sportiva faccia il suo lavoro meglio e qualche passo indietro, detto molto chiaramente. Vocali.
Ciao direttore, leggevo che Stefano Tacconi è uscito dall'ospedale, sì. E una delle cose che ha chiesto al figlio è se ridanno indietro i 15 punti alla Juventus. Questo fa capire veramente quando uno è bianconero nelle viscere, pensi sempre alla Juventus, anche se lui non è stato trattato benissimo, da quello che so, dalla società negli ultimi anni. Grande Stefano Tacconi, buona guarigione, forza Juventus, Marcello da Venezia.
Caro amico di Venezia, Tacconi è migliorato, lascia l'ospedale. Io chiaramente questa mattina ho provato a disturbare subito Andrea, il figlio di Stefano, impegnato, non ha avuto modo ancora di rispondermi con un messaggino. Intanto ha lasciato l'ospedale, è passato un anno da quell'emorragia. E non ero a conoscenza di questa sua domanda, di questa sua richiesta che ha fatto al figlio, ma conoscendolo è sicuramente, e dimostra che si sta riprendendo il percorso. Però diciamola tutta, ce l'ha ricordato in un tweet, mi sembra proprio ieri, Andrea Tacconi, il figlio, il percorso è ancora tutto in salita, però quantomeno ha lasciato l'ospedale, il centro di riabilitazione di Alessandria, e si avvicina anche per comodità alla sua famiglia, a casa sua, e quindi sarà più facile anche per loro stargli vicino. In bocca al lupo Stefano, mi raccomando, chissà che la sentenza poi aiuti a darti uno scatto in più e a farti guarire anche più in fretta. Altro vocale.
Carissimo direttore, buongiorno, Salvatore Laenna. Io sono convinto che se potessi fare un sondaggio di noi ascoltatori, sì, di Radio Bianconera, grande, grande radio, e 9 su 10 direbbero che dell'Italia non frega niente a nessuno.
Sono d'accordo,
sono contentissimo,
sì,
perché la PGC ci ha fatto troppo male, ci continua a far male, per cui a qualcosa ce ne può fregare di questa Italia. Penso un po'... Secondo me sarebbe così. Non so cosa ne pensate. Un abbraccio.
Che sei stato equo nel dire che almeno 9 su 10, non dico non guarderanno la nazionale, la guarderanno forse qualche istante, ma interessa poco, meno del solito. Quindi assolutamente sì. Non dico 10 su 10, perché è anche giusto rispettare chi... Cioè, magari guarderà questa nazionale. Ricordo, stato di salute, Leonardo Bonucci non sarà in campo, non è più con la nazionale, non sono bastati 3 giorni di lavoro in palestra per riuscire a smaltire i postumi dell'infortunio al perone subito nella gara della Juventus contro la Sampdoria. Quindi aggiornamento anche su Bonucci, che è rientrato a Torino. Abbiamo però, chiediamo in quale stato di salute, il direttore di Tutto Juve Massimo Pavan, che ho ritrovato lunedì scorso con grande piacere vis-à-vis. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buona giornata.
Buona giornata. Allora, partiamo da qualche notizia buona. Federico si è sottoposto a terapia, Federico Chiesa, e Milik è tornato a correre, Bonucci è rientrato a Torino, non sta benissimo, ma diciamo ci sono i tempi tecnici per averlo pronto, disponibile, un po' tutti. Forse resta il dubbio Pogba per la ripresa del campionato, Massimo? Qual è la situazione?
Sì, direi di sì. E anche il dubbio principale è chiaramente legato a Paul Pogba, e poi forse, sperando che non ci siano altri problemi, dovremmo avere quasi tutti a disposizione. Forse qualche dubbio potrebbe esserci su Alessandro, però sicuramente la buona notizia è che i giocatori stanno tornando, poi bisognerà vedere come stanno, però è sicuramente delle buone indicazioni. La cosa strana è che non ci sono giocatori italiani della Juventus in nazionale.
Sì, 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 ne parlavamo prima, e se il dato, devo andarlo a confermare, verificare, semplicemente dal 94 che una nazionale non si presenta ad inizio partita con neanche uno juventino. Non so,
neanche
se
in
risulta.
Panchina. Però,
neanche in panchina, guarda. Esatto, proprio non si è persa traccia. Al di là di tutto...
Non è che ci dispiace più di tanto.
Diciamo che tante volte ci si è lamentato.
Con la TGC, diciamo che non è che questa volta passo, aspettiamo il prossimo giro e fine fanno i 15 punti.
Esatto, esatto.
Fare una battuta.
Ma secondo te incidono un po' questi aspetti? Cioè la convocazione di un giocatore piuttosto che un altro, Locatelli, non lo so, Ken? Cioè ci sono delle scelte anche qui un po' politiche? Potrebbero esserci?
Ma su Locatelli è abbastanza strano che non sia stato convocato. Egoisticamente dico meglio così. Su Ken mi sembra che gli attaccanti che siano convocati non siano mica più forti di Ken. Cioè,
questo è verissimo.
Ken sarà sicuramente la testa calda, però della sua età, cioè, convocare Tegui, con tutto il rispetto, non è che sia questo, cioè, magari poi è bravissimo, comunque è un 1999, cioè 2 anni più vecchio di Ken, voglio vedere tra 2 anni che è, che livello è. Cioè, non lo so, mi sembra che su Ken veramente ci sia un po' di ostracismo, anche non so che cosa abbia fatto di male questo ragazzo alla nazionale. Infine gli attaccanti d'Italia dicono che non c'è nessuno, non viene mai fatto. Non capisco,
Massimo, un po', cioè, quello che è capitato anche a Zaniolo? Cioè, ci sono delle cose che lasciano un po' interdetti. L'esclusione per concedere Fagioli, l'esclusione di Fagioli per prestarlo all'Under 21 per un amichevole. Cioè, dico, quei pochi giovani che giocano non potevano essere titolari in panchina, respirare l'inizio di una competizione come la qualificazione ai prossimi europei?
No, sicuramente sì, sicuramente sì. Ma poi comunque ribadisco, secondo me ci sono alcuni giocatori che vengono convocati, ma ce ne sono altri che sono di livello superiore che non vengono considerati. Quindi va bene così, cioè, nel senso, è giusto che ognuno si tutti il proprio gruppo, però poi dopo ci si fa delle domande su come mai magari non ti qualifichi per i mondiali dopo che aver vinto l'europeo. Però, cioè, alla fine ognuno ha delle proprie responsabilità, credo, no?
Certo.
Forse sul centrocampo, diciamo, la nazionale ha meno bisogno, ma in attacco mi sembra che i giocatori siano veramente di livello non eccesso, quindi Ken io francamente avrei convocato.
Sì, hai detto giustamente tu, non è che davanti hai chissà chi, quindi un giocatore che sta anche giocando alla Juventus avrebbe dato così, certo, almeno lustro.
Scamacca al West Ham ha fatto più panchina di Ken, mi sembra.
Sì, sì, chiaro, chiaro questo aspetto.
E poi senti, convocato, tra l'altro no.
Io ti faccio riflettere invece anche su questi dati. Con Mancini, mi sembra già anche con chi esordisce stasera, hanno esordito 55 esordienti in 57 partite. Esordiranno 55 o 56, adesso non so se l'ho aggiornato nell'arco del tempo, questo dato. 3 stage, 120 giocatori aggregati alla nazionale e stasera, cioè, e spesso e volentieri quelli che hanno cominciato un percorso non ci sono la volta successiva. Ma è proprio così carente il nostro, la spinta che arriva dal basso, cioè dai settori giovanili?
No, sicuramente non ci sono tanti giovani che vengono utilizzati dalle squadre principali, quello sicuramente sì, però secondo me qualche giocatore interessante lo si può andare a trovare, a individuare, quindi non so se ci sia poca voglia di andare a trovare dei calciatori oppure effettivamente non ci siano giocatori interessanti, una via di mezzo credo, tra le due, anche perché poi vediamo che anche nel campionato primavera ci sono molti stranieri, quindi forse è più facile trovare degli stranieri a buon livello con un costo minore, non so, però sembrerebbe questo, ma con i giocatori ci sono, il problema è la fase dei giocatori d'attacco, che ce ne sono un po' meno di buon livello. Centrocampo difesa ce n'è, cioè ne vedo anche lo stesso Gatti, che non mi sembra inferiore a quelli che sono stati convocati.
Certo. Senti, sto leggendo una dichiarazione dell'avvocato Grassani, proprio dalle colonne di Tutto Juve. Il meno 15 è la Juve, se la sentenza dovesse tornare indietro ci sarebbe una riduzione, ma non un annullamento. Queste certezze su cosa poggiano?
Bah, bisognerebbe chiedere al diretto interessato, che la sua cravatta azzurra si è distinto più volte in dibattiti interessanti anche con lo stesso Massimiliano Allegri.
Ma, divertente quel siparietto, sì, lo ricordiamo,
no,
tutti.
Beh, sì, guarda, io non so, probabilmente sicuramente è un esperto di diritto sportivo e quindi avrà le sue motivazioni. Io credo che se Lorenzo non venisse tolta la squalifica, sarebbe la penalizzazione sarebbe una cosa scandalosa. E in aggiunta a questo, mi viene da dire che lui parla, poi nell'intervista parla anche della manovra stipendi, anche lì succedesse qualcosa sarebbe allo stesso modo abbastanza grave e inaudito. Dall'altra parte sarebbe molto bello per il tifoso bianconero arrivare in Champions con la penalizzazione, non per altro, ma perché ci faremo delle grandi risate.
Certo, molte, Molte notizie riprese, molti appuntamenti che anche tutto Juve sta ricordando sul proprio portale. Ti chiedo di commentare un po' quello che è stamattina primeggia un po' su tutti i quotidiani, questo il tema legato a Dybala. Richieste alcune legittime, quello che mi devono ancora, è andato a dirlo ai magistrati, e ci mancherebbe altro, e poi questa richiesta dicendo che pare a molti tifosi bianconeri anche abbastanza assurda, come la vedi tu?
Io ritengo che se c'era un accordo tra le parti che diciamo che nel caso fosse andato via prima gli si dovevano dare dei soldi, giusto che gli daglieli, giusto daglieli anche lì, ma non c'è niente di illecito, perché
chiaro, escludendo quello almeno
sì.
Spero
l'altra parte, gli accordi verbali verba volant scripta manent, quindi poco da dire, cioè, quindi lui oltretutto, allora a quel punto lì anche Juventus dovrebbe chiedergli indietro i giorni in cui non ha giocato per 3 anni nelle fasi decisive delle coppe europee.
Io Massimo ho anche aggiunto, anche la Juventus potrebbe chiedere un risarcimento per aver rifiutato il passaggio alla squadra inglese due anni prima,
per United nel cambio con
Lukaku. Esatto, sì. Quindi come per dire, noi lì abbiamo speso di più perché tu non hai accettato le nostre condizioni. Mi sembra che si esca un po' dal ragionamento.
No, ma ribadisco,
di buon senso.
Lui,
sì, sì.
Io
sta forzando la mano.
Ma io spero e credo che di fronte alla magistratura abbia detto quello che è effettivamente la realtà. Cioè, allora, alla fine non ci sono stati accordi al di fuori di quel dell'ecito, ma semplicemente uno slittamento del pagamento in accordi tra le parti, con la possibilità poi di ricevere quello che mancava, o come incentivo all'esodo, o come una forma di ferita di pagamento nel tempo, ma non con qualcosa che andasse a violare i regolamenti della giustizia sportiva.
Certo.
Penso che questa è la cosa. Poi se qualcuno vuole andare a raccontare altre cose per fare le sue ragioni, libero di farlo, ma poi se si va in dibattimento, se ne parla di fronte a un giudice serio e non di fronte a una giustizia che invece a volte è più sommaria ed è più sviluppata sui media che diciamo nelle aule dei tribunali. Sicuramente mi colpisce molto l'assenza di Santoriello
Guarda, ti avrei evitato questa domanda, ma
mi colpisce molto, perché sì, poi
spiegaci.
Alla fine se un procuratore fa un'indagine così importante, così accurata, e si dimette perché qualcuno scoma un video dove dice che è anti-juventino, cioè mi dice dov'è che è l'ero? Cioè, alla fine ti dimetti per quello? Cioè, se hai fatto un'indagine così accurata, ti dimetti per questa questione qua, vai avanti. Se non hai niente da dire, vai avanti.
Oppure sarebbe stato più opportuno dimettersi già qualche giorno fa, qualche settimana fa, qualche mese fa. Diciamocelo chiaramente. Sì. Senti, leggo tanti nomi su tutto Juve. Il mercato bolle qualcosa? O sono solo così ipotesi ancora molto fredde?
No, allora, molto dipenderà da dove va la Juve l'anno prossimo a giocare. Però, detto questo, quindi i profili medio-alti, i profili medi, sicuramente la Juventus
ci sta lavorando,
una riduzione dei costi, e tra i nomi interessanti c'è sicuramente quello di Carlos Augusto del Monza. Questo penso sia proprio un elemento che potrebbe essere molto interessante.
Certo, ti lascio chiudere, ti saluto. Abbiamo parlato un po' di giovani. Qual è il giovane che ti ha fatto brillare gli occhi alla Juventus quando eri giovane anche tu, ragazzino anche tu? Io ho parlato di Nanu Gallerisi. C'è stato un momento in cui stravedevo per lui, Massimo Pavan?
Beh, a parte del Piero, però io quando ero molto giovane, diciamo che ero molto affascinato da Pierluigi Casiraghi.
Pierluigi Casiraghi. Perfetto. E quindi anche Pavan ha detto la sua, anche il direttore di Radio Bianconera. Aspettiamo la vostra al 340-5425-324. Massimo Pavan, grazie direttore.
Grazie a voi.
Juve.
Grazie a voi.
Sempre aperto sul vostro portale.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
E allora, visto che volevo andare a chiarirvi un aspetto, quello di Bonucci, sto chiedendo se Bonucci è rientrato o dovrà rientrare. Diciamo che non dovendo giocare, io l'avrei visto bene già a Torino ad allenarsi con la squadra o quantomeno a fare terapie. Chiusa questa parentesi. Filippo Galli: si pensa troppo al risultato e gli attaccanti pagano di più. Da dirigente del Milan ha lanciato Donnarumma, Locatelli e Calabria. In Italia i settori giovanili sono indietro e senza programmazione. Come vedete, io vado non a cercare quello che mi fa comodo. Prendo tutti gli argomenti, leggo praticamente tutti i lanci dei quotidiani sportivi e non solo. Qui siamo sulle colonne della stampa e mi accorgo che confermano un po' i miei dubbi, ovvero settori giovanili indietro e senza programmazione. Stranieri nel campionato primavera. Andiamo a vedere un po'. Nel campionato primavera, fonte tra l'altro l'ufficio tesseramenti FIGC, gli stranieri sono minuti di chi ha già un contratto da professionista, gioca il 42,81% di minutaggio. Per il resto, presenze che vanno di stranieri, quindi elevato, cioè molti minuti li giocano giocatori stranieri minuti contratti da professionisti. Sì, in pratica un po' quello che stiamo dicendo. Bisogna studiarla anche un po' meglio, quindi rimando ad un prossimo appuntamento. Per quanto riguarda invece i vocali, Yves, ne facciamo ascoltare qualcuno prima di interpellare e metterci in collegamento con Xavier Iacobelli per quest'ultimo blocco.
Ciao, top Pasquale. Vedrai che stasera, invece di tifare la nazionale, faranno cori contro la Juve. Cosa ci vogliamo scommettere? Poi vedrete. Io non me la guardo, non mi interessa. Però vedrete che sarà così. Comunque, forza Inghilterra, sempre. Ciao.
Forza Inghilterra, sempre. È un po' complicato accettarlo, ma mi fa sorridere. Intanto mi state rispondendo. Se volete farlo, tracceremo anche magari qualche piccolo profilo di questi giovani, ex giovani citati da voi. Vi ho chiesto qual è il giovane che vi ha entusiasmato quando eravate voi giovani. Ripeto, a me colpiva Nanu Galderisi, qualcuno ci dice anch'io ero, cioè Massimo Pavan di Tutto Juve ha detto Pierluigi Casiraghi, e Juventina, la Juventina, la nostra ascoltatrice Juventina, non si firma, ma che vive in Inghilterra, ci dice anch'io ero affascinata da Pierluigi Casiraghi. Secondo me aveva un ascendente estetico sulla nostra ascoltatrice, ma credo per motivi diversi da quelli di Massimo Pavan. Ah, vedi che l'ho intuito un po' dalla tua premessa. Chiaro, il mio idolo da giovane, Franco Causio, ci scrive Francesco. A parte Del Piero, ero affascinato da Lanzafame per i tanti gol che realizzava nelle giovanili, però purtroppo si è rivelato una matricola. Ci facciamo i cavoli dei cartonati, visto che lo sponsor non li paga. Li hanno messi in bilancio, lì non si indaga. Dybala i soldi, questo non si potrebbe leggere, questa la leggiamo, mi metti un bip. Dybala li vuole in nero o in bianco questi soldi? Speriamo
li vuole in bianco e nero,
esatto. La mancata convocazione di Juventini per me è proprio una scelta politica. Alessio: Gravina, Napoli un esempio per tutti, quindi stasera forza Argentina. Non vi manca neanche il senso ironico. La nazionale deve essere cancellata da tutti noi tifosi juventini. Lorenzo da Albano Laziale. Un abbraccio a Stefano Tacconi, Tony da Napoli. A che ora il Consiglio di Stato? Non ve lo so dire, ma però nel primo pomeriggio. Di solito vanno a pranzo e fanno con calma prima di decidere. Allora, a me ha fatto innamorare, caro Paolino, il mio Massimo Palanca, vice capocannoniere in Serie A dietro Roberto Pruzzo e con 13 gol fatti in carriera da calcio d'angolo è unico. Segnalo Claudio Echeverri, che lo stesso Di Maria ha oggi segnalato, Severino da Catanzaro. Spero di averlo pronunciato bene, il nostro informatore spacciatore di calciatori promettenti, e Severino da Catanzaro che stravede per Alessandra Bacchetta. Questo lo potevamo dire, eh? Ci autorizzi o mi quereli?
Non sa quante bacchettate prenderà poi.
Esatto, allora andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Bianconera, Lorenzo dal Bando Laziale.
Da quanto tempo?
Leggermente così, dire la mia. Non è che i giocatori, in questo caso particolare Chiesa, non si fidano più dello staff tecnico o medico della Juventus e quindi, come sentono un piccolo fastidio, PS bloccano? Non può essere, perché sinceramente il nostro staff dà molti dubbi, eh? A noi tifosi e forse anche a qualche giocatore. Ciao.
Ciao. Allora, io ho visto il film, il docufilm su Chiesa, proprio negli ultimi giorni. Prima non l'avevo visto. E ho notato, ho riscontrato, ahimè, un Chiesa che deve diventare più uomo. Cioè, mi sembra ancora molto, molto fragile, emotivamente. E la paura quindi è doppia e il freno mentale è triplo, ecco. Però tengo in considerazione anche quello che tu stai dicendo. Mi sembra che ci sia in questo racconto propostoci dalla Juventus, poi vi dico anche una cosa che non mi è piaciuta, perché non posso tenermela nella scarpetta di oggi. Un buon rapporto con chi lo sto aiutando a tornare alla normalità. E mi sembrano dei grandi e bravi professionisti. Quello che non mi è piaciuto, io l'avrei tagliato, ditemi la vostra. Quando finisce, fidanzata, mamma e fratello nella partita col Paris Saint Germain, e quando lo fa giocare, lo mette alla fine. Cioè, un po' anche una battuta contro l'allenatore, che abbiano ragione o torto, io in quel film quella battuta l'avrei tolta. Io su Cristiano Ronaldo che bisticcia nello spogliatoio con Pirlo che gira e non mi sembrava proprio il riferimento dello spogliatoio, l'avrei tolto. Cioè, diciamo che tra il non parlare e farci uscire queste sfumature c'è una via di mezzo, detto molto chiaramente, come sempre, sempre solo su Radio Bianconera, la vostra radio di riferimento, senza peli sulla lingua. Vocale.
Buon pomeriggio direttore, niente, volevo sapere se ci sono novità. Oppure più o meno a che ora si dovrebbe sapere la novità dal Consiglio di Stato per la famosa carta, e poi volevo sapere se ti piace Baschirotto, per Rabiot si può fare qualche cosa per rescindere Pogba? Toni Napoli, grazie, mi seguo.
Toni Napoli, tante domande. Riferimento Bianconera News, perché i ragazzi, la redazione, so, leggo nella nostra chat, mi arrivano in continuazione aggiornamenti, anzi vado a vedere perché ho sentito un beep. Eccolo qui, vediamo un po'. Intanto a Danilo è stato assegnato il premio L'altro pallone di quest'anno per le sue iniziative di beneficenza in Brasile. Vedete, mi aggiornano sempre un po' su tutto. Avevamo chiesto anche di Bonucci, mi arriveranno aggiornamenti. Per il resto, ripeto, sempre nel pomeriggio ci sono questi incontri. Al di là della battuta del buon pranzo, che mettono sul conto di tutti noi cittadini, ci mancherebbe, si dà la possibilità di iniziare le riunioni al pomeriggio per far arrivare da tutte le sedi avvocati, cioè di mettere in migliori condizioni i vari partecipanti, ecco, diciamo così. Caro Paolino, io ti autorizzo, non so se la bacchetta ti ha autorizzato, ma oggi magari è in viaggio, è a Roma, e quindi magari non mi farà causa, sono sicuro. Io da giovane seguivo con piacere Kötting, Massimiliano da Roma, Casiraghi, Padovano, Del Piero, Rui Barros, miei idoli, Toni da Napoli, Forza Juve, abbasso la FGC, ciao Bruno da Cuneo, io seguivo il grande Roberto Bettega, saluti da Londra, Angelo, ciao Danilo da Bergamo, città, sono italiano e tifo l'Italia, non posso tifare Inghilterra, non posso che essere d'accordo con te. Io ero innamorato di Totò Schillaci, forse perché mi chiamo Salvatore, e Rui Barros, no, perché c'è scritto tuo Barros, Sasa da Lissone. Paolo da Formia ci manda una considerazione da girare a Iocobelli, lo faremo, ma oggi non era in programma qualcosa del Consiglio di Stato? Sì, ne abbiamo parlato, stiamo aspettando l'esito. Ripeto, secondo me l'ora giusta è sempre quella pomeridiana. Arrivano altri tanti messaggi. Io da bambino giocavo dicendo di essere Virdis, poi è stato il periodo di Rush, insomma i miei idoli sono stati dei flop nella Juve. Fabio da Milano, beh, Virdis proprio flop non direi, devo dire. A proposito di Galderisi, proprio ieri era il suo compleanno, happy birthday Nanu, è sempre forza Juve. Mike da Toronto, io da... Ah no, di Virdis l'ho già letto, me l'hai mandato due volte, ecco perché. Questo è uno sfacciato complotto pilotato da Ceferin e FGC, che nessun giocatore della Juve fa parte della nazionale. Vergogna, ci dice Pippo dalla Germania. Intanto vedo che avete apprezzato la domanda, continuate a scrivermi. Uno sguardo ai siti online in questo momento per vedere se ci sono aggiornamenti. La top 11 di sempre della Juventus, secondo l'intelligenza artificiale, mi basta la mia che è un po' meno artificiosa, e quindi se volete giocare a questo gioco andate su Tutto Sport online. Fagioli out, attenzione, attenzione Under 21, Fagioli out, Nicolato svela i tempi di recupero, andiamo subito a informarci. Il CT degli Azzurrini ha annunciato l'indisponibilità del centrocampista della Juventus per l'amichevole con la Serbia. Brutta tegola. Andiamo a vedere nel corso della conferenza stampa tenuta dalla Serbia, dove domani venerdì 24 alle 18 gli azzurrini sfideranno in amichevole i padroni di casa. Motivo: conto di recuperare Fagioli, ma oggi non si è allenato. Fagioli non si è ancora allenato, è arrivato qui con un problema alla caviglia derivato dall'ultimo turno di campionato nel corso di Inter-Juventus. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma oggi non si è ancora allenato. Quindi è arrivato già con un piccolo fastidio, e allora mi spiego già meglio, qui sempre girare attorno, cioè bisogna essere Santoriello per essere bravi. Allora capisco il motivo per cui non è stato convocato dalla prima squadra, motivo per cui intanto vai in Under 21, amichevole, controllo fiscale, torna a casa. Andiamo a vedere se mi arrivano aggiornamenti. E allora, purtroppo dobbiamo lasciare tranquillo il nostro direttore, perché, ovvero Scavier Iacobelli, e il motivo è molto semplice, è stato rubato, sequestrato dalla nostra radio amica, ovvero TMV Radio, quindi l'estratto lo potrete sentire preparato anche qui, cioè era convinto di rispondere noi, e quindi capisco il disguido proprio sulle vicende legate alle situazioni extracampo della Juventus. Allora, devo sempre ringraziare Juventus, perché chiedendogli di Bonucci non è rientrato. E chiaramente il motivo bisogna andarlo a chiedere alla nazionale in questi casi, perché la Juve dà l'ok ad andare in nazionale, poi il ritorno al club dipende dalla nazionale stessa, che magari per questioni anche di immagine è tutto, e non solo, proveremo a girare la stessa domanda proprio alla nazionale, chiede al giocatore di restare salvo avesse bisogno di approfondimenti clinici, cosa che quindi è da scongiurare. Andiamo avanti allora noi una decina di minuti con i vostri interventi, andiamo a vedere se sono arrivati, ne stanno arrivando tantissimi, avrei dovuto farvela prima la domanda. Il mio idolo era Anastasi, Angelo dalla provincia di Latina, Antonio Cabrini, ci scrive Stefano da Ferrara, andavo allo stadio con mio papà al comunale, nel secondo tempo tutto lo stadio gridava Nanu, 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 Nanu per farlo entrare a trapattoni, e me lo ricordo. Ci sono state delle partite in cui Trapattoni è stato praticamente costretto a farlo entrare, me lo ricordo, e c'è anche una partita, forse un Juve Avellino, dovete sapere che io questo ricordo, anche perché in quel periodo penso che coincida con Nanu Galderisi, quello di Juari, cioè quasi speravo nel gol di Juari sul 4-0 per la Juventus, per vederlo andare a girare attorno alla bandierina. Piccoli direttori che crescono con questi ricordi. Il grande Gigi De Agostini, che salutiamo e forse ritroverò quest'estate in un tour di Radio Bianconera di cui vi parlerò. E poi si ritorna a Virdi, se non solo, almeno arriva un altro. Da giovane, Gaetano Scirea, per sempre, Antonio da Velletri. Bravi, complimenti. Continuate a parlarmi, magari lo faremo anche domani. Mi interessa, legato magari ai giocatori della Juventus che sono andati in nazionale. Quelli che andavano, facevano bene, meglio che alla Juventus, non so, peggio che alla Juventus, i motivi, qualche curiosità, qualche aneddoto. E continua. Bonucci resta per fare gruppo, poi rientra domani. Davide Pieve, ligure, grazie comunque. Sì, io lo vorrei a far gruppo alla Juventus, se questo è il motivo. Cioè, è infortunato, sta lì, non fa nulla, ma non colpa di Bonucci, va a vedere se la partita, arriva domani, quindi non parte domani mattina, arriva domani sera, arriviamo a sabato. C'è ancora una settimana di lavoro, però intanto l'infortunato è la Juventus che gli paga lo stipendio, non la nazionale. Che sia molto chiaro. Forse volevo arrivare anche un po' qui, non polemicamente, ma con questo, per fare anche questo tipo di ragionamento. Yves, abbiamo qualche minuto, vocali, e voi rispondetemi. Qual è il vostro giovane di cui avreste voluto l'autografo o la maglietta quando eravate giovani, giovane della Juventus?
Buonasera direttore, sono Pino da Giacarta, il nostro idolo era Anastasi. Tutti quando segnavamo gridavamo Anastasi! Quanto tempo è passato! Forza Juve, forza Inghilterra! Ciao ragazzi, forza Juve fino alla fine di tutto questo sistema marcio. Ciao!
Ciao, ma secondo me è Pino da Giacarta è proprio così. Cioè, se tu lo incontri a casa sua ti urla nelle orecchie, ti strilla in questo modo. Però
ti direi petardi.
Qualcuno mi dice come si gridava, mi fa ascoltare come si gridava. Nanu, nanu, nanu. Secondo me che si gridava così, ricordo vagamente, dai. Ricordatemi questa aneddota che mi fate felice. 14:53, avete 7 minuti per farmelo sapere. Intanto io controllo qualche sito o vocali.
Buonasera, Annunzio da Roma. Carissimo. Una domanda, ma nel caso i 15 punti vengono confermati, sì, automaticamente a Napoli, per il caso Osimhen, che tutti sappiamo come è stato comprato, lo sanno tutti, anche Santoriello, cos'è? Gli verrà revocato lo scudetto poi l'anno prossimo? Grazie.
Capisco dove vuoi arrivare, lì la magistratura ha chiesto di spostare di 3 mesi, non so fare le proiezioni giuste, ma probabilmente a campionato concluso, quindi eventualmente qualche cosa a campionato concluso. Vorrei capire se poi si potrà pensare di approfondire meglio quell'argomento, detto molto chiaramente. Ascoltiamo un altro vocale, tema delicato,
Ciao direttore Giuseppe da Londra, io come Ciao. Italiano all'estero mi sono sempre sentito molto legato alla nazionale, ho sempre seguito tutte le gare, però devo dire che nell'ultimo periodo mi sto un po' disamorando, stasera sicuramente non la vedrò, ascoltare le dichiarazioni di Gravina sul modello Napoli o sugli scandali a cui fa riferimento indirettamente parlando della Juventus, anche l'esclusione di Locatelli non ben specificata, ma come hai detto tu, insomma, abbiamo un'idea del perché ci sia stata, ecco, tutto questo mi fa sentire lontano da questa nazionale che non mi rappresenta.
Bel vocale, grazie anche perché arriva dall'Inghilterra e stasera si affronta l'Inghilterra, poi magari ci dirai domani che cosa si dice sui quotidiani oltre manica. Vocale.
Una volta direttore, i giornali, a partire proprio dalla
è saltato.
Direttore, buongiorno, Giovanni da Roma. Io da ragazzino mi ricordavo Rui Barros, non mi ricordo se era giovane, ma mi faceva impazzire.
Ti sembrava piccolo comunque.
Poi su Dybala, sinceramente, allora chiediamogli danni per le 2 stagioni che non ha giocato con noi, stava sempre infortunato. Che vuol dire, cioè, veramente cosa ridicola. Ciao, sempre forza Juve fino alla fine.
Ciao, Alessandro Del Piero si ricorda Sonia da Viareggio. Invece Piero da Palermo ricorda l'eleganza, l'intelligenza, la signorilità di Scirea. Fanno stare Bonucci lì per riferire domani al rientro a Torino tutti gli insulti che lo sportivo pubblico napoletano riverserà sulla Juventus, Francesco. E poi c'è Max da Cuneo che ci ricorda questa formazione, magari ci aiuta a chiudere. No, me la tengo per la fine, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Buongiorno direttore, è Donato da Sassuolo. Il mio giovane è il mio giovane, giovane sul quale speravo, io sono più grande di te, io adesso ho 61 anni, però vivendo al sud non è che potessi vederne
tanti
giovani. Ho cominciato a conoscerli poi su Urra Juventus ed erano Galderis e Kötting, questi erano Galderis, i giovani per i quali, con i quali io speravo di fare grande la Juve. Detto questo, su Dybala non sono un esperto di diritto, per cui non posso esprimermi, ma secondo me
la cittadina, dai, esprimi.
Questo avvocato avrà preso la laurea con i punti della Miralanza.
Che ci ricordiamo, mia mamma me li portava a casa, me li portava a casa perché ne aveva diversi che i suoi clienti lasciavano sul bancone. Mi ricordo quante caffettiere abbiamo vinto in più e le regalavo anche Yves. Se ne vuoi ne ho ancora una.
No, grazie.
Va bene, sempre divertente, siete fantastici, lo dico. Anche senza calcio, a volte è meglio, A volte è meglio ascoltare voi che leggere tante altre cose. Mi fai ascoltare altri?
Ciao Antonio, ciao Yves.
Passa un po' il volume quando c'è
con
Paolino.
Voi. Questo è un messaggio per Antonio Paolino. Io ti girerò due messaggi che ho mandato a Paolo Rossi, che è in regia nella sede di Roma. Non è un'offesa quella che ho fatto, ma è un appunto. Ti prego di valutarla. Ciao.
Io non so dove sono arrivati queste. Non posso ascoltarle tutte perché non mi compaiono, quindi... ti pregherei in qualche modo di metterti in contatto con noi. Adesso Yves ha aperto un po' gli occhi e vediamo, ogni tanto magari sbagliamo anche noi qualcosa, ci mancherebbe, vi chiedo scusa, non riesco oggi, 200 e passa messaggi, ma senza conteggiare i vocali che poi non ritrovo agilmente. Vocale, magari lo ascoltiamo.
Ciao,
adesso.
Direttore, sono Angelo da Londra. Mi unisco ai sentimenti del fratello Giuseppe, anche lui a Londra.
Siete tanti, eh?
Ho tifato l'Italia.
Noi eravamo a Londra, sappiamo dove andare a dormire.
Ho sempre tifato l'Italia, ho vissuto tante emozioni.
Sì.
Quella degli europei dello scorso anno è stata una cosa di 2 anni fa ormai, indimenticabile. Eppure avrai notato che ti ho inviato una foto di me con la maglia dell'Inghilterra. Quella maglia è stata comprata 2 giorni dopo aver ricevuto le nuove maglie dell'Italia, quelle dell'Adidas. Ne ho comprata una immediatamente perché mi piacevano, ma poi nel frattempo è arrivata la penalizzazione e l'ho mandata indietro e ho comprato la maglia dell'Inghilterra invece, una scelta di campo molto forte, diciamo che mi dilania, però non ho dubbi, non posso tifare per l'Italia, purtroppo, non posso tifare per la FIGC, per la squadra della FIGC.
Ebbene, grazie, belle queste storie di cose di calcio di Radio Bianconera. E allora volevo finire in questo modo, sono le 15, io ho sempre nel cuore Roberto Baggio, il più forte calciatore italiano di sempre, ci scrive Andrea da Modena, con la formazione di Max da Cuneo, per ricordarli tutti quando erano giovani e meno giovani: Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Benetti, Bettega, ad occhi aperti e col cuore un po' che piange per quella mitica Juventus. Ragazzi, finisce qui Cose di Calcio. Stasera io non la guardo la nazionale, sono invitato a cena con Claudio Zuliani, quindi domani vi racconterò il menù di questo incontro con gli amici di Crescentino, e per chi ci vuole ci chiami e noi, se possiamo e se non siamo ingrassati, vi veniamo a trovare. Attenzione, tra poco RBN in tour, ve ne parlerò più avanti. Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.